wash my hands in muddy water. I wash my hands, but they didn't come clean.
Dalle sorgenti al blues. Viaggio lungo il Mississippi. Con Michela Daghini. Produzione di Roberto Antonini.
E allora rieccoci qui, rieccoci per il nostro viaggio. Mario Maffi con noi in studio, sarà ospite fisso oggi in studio e nelle prossime puntate sarà al telefono, ma insomma sarà sempre la nostra guida, perché lui il Mississippi lo ha percorso due volte, da su in giù e da giù in su, in macchina 4.000 chilometri per esplorare tutto ciò che ruota attorno a questo fiume emblematico, simbolico e così forte, no? Nell'immaginazione. Dicevamo sì. Americano, in realtà non solo, è sì, comunque sì. Letterario un po' di tutti. Roberto Rossinelli in regia tecnica, che ci aiuterà per tutto ciò che riguarda i nostri contributi registrati, i nostri reportage, la musica. E la proposta è di partiamo naturalmente dalle sorgenti, quindi Mario Maffi, l'idea potrebbe essere di partire proprio con il reportage che ha realizzato sì. Gigi Donelli sul posto. Lui è andato fino a nord per scoprire dove nasce questo grande fiume, quindi prima istantanea è partito dalle fonti, dal lago Itasca, lago cristallino immerso nella foresta, dove sgorga quella che è la prima voce del grande fiume, arrivata intatta fino a noi grazie anche ad alcuni pionieri della protezione ambientale come Connie Cox, naturalista capo dell'Itasca National Park, che sentiremo proprio qui.
Eccoci qua, lago Itasca. Questo è di fatto il primo vagito del grande fiume d'America che lascia il lago Itasca in direzione nord per circa 50 miglia. Sembra destinato a un futuro diverso, sembra destinato a raggiungere addirittura la baia di Churchill in Canada. Poi invece la grande curva e la marcia inizia verso sud. Ed eccolo qua, il suono, la voce del primo fiume.
Breve descrizione del lago Itasca. Un lago classico, direi, ovale, 4 km quadrati di acqua cristallina quando il ghiaccio non la fa bianca, grande proprio quanto il lago di Sils in Engadina, dove lo scorso anno abbiamo iniziato il nostro viaggio danubiano via Inn. Un'immagine più familiare, direi. Bene, ora però tenete pure il blu intenso del cielo, ma levate ogni altra cosa. Intorno solo il verde della foresta e cancellate dalla vostra immaginazione soprattutto le montagne, che qui nel nord del Minnesota non ci sono. Pino bianco e pino nero a perdita d'occhio, in ogni direzione lo sguardo vi conduca. Altezza del lago 450 metri e basta, direi, sul livello del mare. Il piano americano è appena inclinato fino al Golfo del Messico e per questo il fiume scivola prudente anche nella prima foresta e impiega 3 mesi per arrivare al mare. Giovane il lago Itasca, cartolina dell'ultima grande glaciazione, quella del Wisconsin, non più di 12.000 anni fa. Il nome, infine, Itasca, suona indiano come Mississippi, ma non lo è affatto, è contrazione invece della coppia latina Veritas Caput. Itasca, quasi uno sfogo dell'esploratore bianco di fronte alla vera sorgente del fiume dopo tanta ricerca, con buona pace dei nomi locali. Intorno al lago il parco omonimo. Un luogo di grande bellezza che ci viene raccontato da chi ha il compito di proteggerlo.
Yes, my name's Connie Cox and I am the lead naturalist at Itasca State Park.
Allora, Connie Cox è la lead naturalist, quindi il naturalista capo dello state della Itasca State Park qui nel nord del Minnesota.
Itasca State Park is a wonderful location to visit.
Io penso che questo sia davvero un luogo meraviglioso per la bellezza naturale, per l'ampiezza e il respiro, per la trasparenza dell'acqua del lago, che si potrebbe persino bere. Questo lago è la sorgente del grande Mississippi e io credo che i fiumi siano dei luoghi in qualche modo magici. I fiumi sono importanti in tutto il mondo, non importa se parliamo del Mississippi, del Nilo o del Rio delle Amazzoni. Sono importanti in quanto tali perché sono vita in movimento e questo condiziona la loro natura, quella delle persone che vivono lungo il fiume e anche la fauna e la flora che cambia in continuazione.
A noi europei questo luogo sembra quasi, diciamo, naturalmente naturale, scusatemi l'orribile gioco di parole, ma in realtà racconta anche una storia di protezione ambientale molto complessa.
È vero, in questo parco è stata combattuta una vera e propria battaglia tra gli interessi dell'industria del legname e i sostenitori della protezione ambientale. I parchi nazionali negli Stati Uniti nascono circa 130 anni fa e tutta questa zona del Minnesota, nella seconda metà dell'Ottocento, dovete immaginarla come una sorta di enorme fabbrica a cielo aperto, dove decine di migliaia di taglialegna arrivavano letteralmente da ogni parte del mondo, chiamati dalla promessa di un buon lavoro e di un buono stipendio. Bene, nel 1888 un giudice di nome Jacob Vanderburg Brower viene mandato qui a nord per l'ennesima valutazione sulla sorgente del Mississippi. Ma mentre in questa zona si rende conto che c'è un mondo intorno alla sorgente, un mondo che rischia di sparire. Capisce che un intero ecosistema ha ormai gli anni contati ed è destinato a essere cancellato dal territorio del Minnesota. Brower capisce l'esigenza di preservare almeno alcune parti della foresta boreale americana per le generazioni future. Si trova contro il proprietario dei diritti di sfruttamento, Frederick Weyerhauser, classe 1834, un nome che oggi non ci dice molto, ma che, a oltre un secolo dalla sua morte, resta il settimo americano più ricco di tutti i tempi, proprio grazie a un impero costruito sul legname e sulla carta. Brower guida una campagna che anticipa i tempi e ottiene per un solo voto di differenza, il 20 aprile del 1891, una modifica della legislazione dello Stato, che di fatto ha messo fine alla distruzione indiscriminata della foresta. Quello che considero il vero tesoro di questo parco è la possibilità di vivere in un luogo incontaminato. Questo ambiente naturale, oggi, è proprio come la cultura indiana ha conosciuto questi luoghi per migliaia di anni. È come i primi esploratori bianchi li hanno visti mentre si spingevano nel cuore del continente. Non sto parlando di qualche decennio fa, ma di secoli e millenni, e chiunque oggi ha la possibilità di fare questa esperienza. Qui ci si può immergere nel respiro della foresta che cambia continuamente e reagisce al mutare delle stagioni. Qui può capitare di essere testimoni dei grandi incendi innescati dai fulmini, o magari delle inondazioni, oppure anche di restare bloccati dalle grandi nevicate che trasformano il paesaggio. Ma soprattutto qui si entra in contatto con le parti più antiche e profonde della nostra anima. Molti vengono all'Itasca National Park spinti dal desiderio di vedere almeno una volta le sorgenti del fiume. Poi ci tornano tante altre volte per i grandi pini della foresta. Ci tornano per tanti anni di seguito, solo per immergersi negli odori e nei suoni della grande foresta.
Grazie Connie, grazie.
Oh, you're welcome, thank you.
I suoni della foresta, questa era la prima istantanea proposta da Gigi Donelli che ha realizzato i tre reportage che ci caleranno nelle atmosfere del Minnesota, anzi Minnesota, come Minnesota. Si dice in realtà con una pronuncia che vagamente si avvicina a questa. Un punto su cui si sono in realtà fatte moltissime ricerche, il punto che riguarda le origini del fiume, lo ricordo a chi si fosse messo all'ascolto adesso, stiamo partendo per questo viaggio lungo il Mississippi, 4.000 chilometri in compagnia di Mario Maffi, che questo viaggio lo ha fatto e a cui ha dedicato un libro omonimo, il Mississippi. Un punto, dicevamo, su cui sono state fatte molte ricerche, lei documenta tutta una serie di indagini, ricerche fatte nel tempo su questo problema annoso delle origini, che per secoli hanno rappresentato anche un mistero, ancora oggi in realtà non sono del tutto certa, è quasi che il fiume volesse mantenere un segreto, un mistero sulle sue origini.
Sì, prima si parlava della ingannevolezza del fiume, in effetti è così. un episodio molto particolare. Quell'acqua che abbiamo sentito prima, no, delle sorgenti del fiume, in realtà quelle sorgenti sono sorgenti posticce, nel senso che non è lì la vera sorgente del fiume. La vera sorgente del fiume dal lago, sempre dal lago Itasca, era una cinquantina di metri più a nord originariamente. Però siccome era in un luogo tutt'altro che affascinante dal punto di vista paesaggistico, era una specie di angolo un po' paludoso con dei canneti eccetera, negli anni 30 del Novecento si è deciso di spostare le origini del fiume un po' più a sud, in un luogo indubbiamente incantevole. Quindi si è fatto un lavoro proprio di architettura del paesaggio, no? Quindi attenzione, la natura sì, poi però c'è anche lo zampino così
dell'uomo.
Dell'uomo, diciamo, dell'industria del paesaggio anche. Ma detto questo, comunque le sorgenti sono un luogo veramente molto elusivo, perché certo il fiume nasce in quel punto, diciamo pure in quel punto, però ci sono altri quattro torrenti che si immettono nel fiume, nel lago Itasca, e difatti per un lungo periodo ci fu una querelle su quale di questi potesse essere il vero infant, cioè Mississippi in fasce, no? Non si è mai deciso e si è stabilito che quelle fossero le sorgenti.
Ci comunque sono state una serie di spedizioni proprio,
ecco,
per...
E poi all'inizio dell'Ottocento ci fu una sequenza di spedizioni che cercava di trovare le sorgenti, perché non si conoscevano le sorgenti, come spesso succede con i fiumi: si conoscono le foci per ovvi motivi, ma le sorgenti rimangono un mistero. E difatti tra il 1810 e il 1840 grosso modo c'è una serie di spedizioni, tra cui anche quella di un italiano, Giacomo Beltrami, bergamasco, il quale dopo una serie di spedizioni militari si incammina, e qui è una storia incredibile, perché questo si incammina da solo, a un certo punto soltanto con una guida indiana, ed è noto come l'uomo dall'ombrello rosso, perché andava in giro con questo canotto che veniva portato a spalla nei punti in cui non c'era acqua, e questo grande ombrello rosso. E lui si avvicina in effetti alle sorgenti del fiume, le individua in un certo altro lago a cui dà nome di Lago Giulia, per un antico amore sfortunato che rimane nel suo cuore, si avvicina abbastanza. Il vero scopritore delle sorgenti è poi questo Henry Schoolcraft, che negli anni 30 dell'Ottocento riesce molto abilmente a farsi finanziare una spedizione, non dicendo che va alla ricerca delle sorgenti, non gli avrebbero dato un quattrino, ma dicendo che la spedizione era per pacificare due tribù contrapposte, quelle degli Ojibwe e quelle dei Dakota, e questo subito gli procurò i fondi necessari. Schoolcraft era un personaggio interessante, aveva una moglie indiana che era figlia di un capo tribù locale, e questo facilitò di molto le cose. E comunque Schoolcraft arriva a questo lago Itasca e individua nel lago almeno la sorgente principale del fiume. Tutto è ingannevole lungo il fiume, no? E come vedremo magari poi più avanti in questi incontri, anche le foci non sono quelle che sono originariamente. Il fiume continua a cambiare percorso, difatti Mark Twain diceva che su questo fiume non c'è mai nulla di certo, e addirittura spostarsi di 100 km. Le foci attuali del Mississippi sono 100 km più a est di quello che erano originariamente, e la tendenza del fiume, se non fosse imbrigliato da questi enormi argini di cui parleremo poi più avanti, la tendenza del fiume sarebbe quella di saltare addirittura New Orleans, con un disastro economico non da poco, no? E ricongiungersi con un altro vecchio fiume che si chiama Atchafalaya, che sembrerebbe essere il fiume originario, il Mississippi originario. Quindi è tutta una storia veramente molto intricata, e anche questo fa parte del fascino poi del fiume, della sua vicenda, della sua storia e delle sue storie che porta giù dal nord al sud.
E dell'attrazione che ho esercitato anche su chi ha deciso di mettersi in cammino per scoprirne le origini, no? Questo enigma geografico, idrografico, ma anche storico-culturale di grande fascino, un mistero, un segreto che il fiume sembra essere riuscito a conservare. Dunque, anche nel lago Itasca c'è questo elemento di ingannevolezza, perché nel lago ci sono altri 5 fiumi ciattoli, dunque le sorgenti sarebbero in realtà più a nord, ci dice Mario Maffi. Il fiume ha qualcosa di magico, diceva Connie Cox in questa intervista raccolta da Gigi Donelli, qualcosa di importante. Sono vita in movimento, condizionano flora, fauna e la vita degli abitanti nelle terre, e attraverso il fiume si entra in contatto, diceva, con le parti più profonde e antiche della nostra anima. Lei si riconosce in questa idea?
Mi riconosco in questa dimensione quasi storica, millenaria, in un certo senso, no? Appunto, come dicevo prima, viaggiare lungo il fiume significa attraversare la storia di popolazioni diverse, e questo forse è la cosa più affascinante. Poi sappiamo che il fiume ha tutta una serie di altre valenze psicologiche, psicanalitiche, Jung, l'immaginario collettivo, eccetera, eccetera. Però è soprattutto questa dimensione dell'attraversamento del tempo, oltre che dello spazio, che è affascinante lungo questo fiume, cioè il fatto che proprio da nord a sud, ma anche nelle singole sezioni di fiume, è come se si viaggiasse nel tempo, come se si fosse veramente su una macchina del tempo, per cui appunto si attraversa l'epoca primigenia quasi incontaminata, che in effetti intorno al lago Itasca è molto tangibile, sensibile, e poi via via tutte le vicende delle varie popolazioni che si sono succedute lungo il fiume, di cui poi gli indiani, i cosiddetti indiani, sono una delle storie più affascinanti e drammatiche nello stesso tempo. Quindi sì, è questo attraversamento del tempo soprattutto che è molto stimolante, è un'esperienza molto molto forte, ecco.
Grandi paesaggi, dicevamo, una natura incredibile, da come sì. Ci racconta attraverso le sue pagine. Parlo per me che l'ho visitato unicamente attraverso le sue pagine, non essendoci mai stata. Una varietà anche di fauna sorprendente, no? Quindi un paesaggio davvero forte per l'europeo che non conosce questa dimensione.
Sì, difatti inizialmente volevo leggere tutta il repertorio di animali che si incontrano lungo il fiume, ma probabilmente impiegheremmo troppo tempo, no? Perché veramente le specie animali che si incontrano sono veramente numerose. Io vorrei ricordare alcune specie. Innanzitutto questa apparizione dell'aquila, della bald eagle, l'aquila dal capo bianco, che è straordinaria, perché è veramente, anche come si mostra, l'ho vista sulla cima di un pino, quasi con quest'aria di dominio e di possesso del luogo, no? Molto solenne, molto distante, molto severa, no? con questo profilo molto severo, che poi è l'aquila, che sappiamo è poi diventato il simbolo degli Stati Uniti, no? E anche lì ci sono parecchie storie, a seconda che guardi a destra o a sinistra, ma qui sarebbe troppo lontano, ci porterebbe troppo lontani. E poi il castoro in queste zone del nord, che fu uno degli animali mitici, gli indiani,
addirittura totemico, lei lo
definisce. Totemico perché fu uno dei simboli totemici degli indiani, in parecchi trattati firmati dagli Ojibwe o dai Dakota con gli europei, o poi dopo con gli statunitensi, compare appunto il castoro come firma totemica del trattato. Gli indiani li chiamavano i piccoli uomini, perché dai loro monticelli di frasche veniva fuori il fumo del vapore, no? E immaginavano appunto che fossero dei piccoli uomini al lavoro. E anche qui ci sarebbero tante storie. Pare che i castori costruiscano queste dighe perché non sopportano il rumore delle acque che scorrono, no? Quindi la loro tendenza a costruire le dighe è quella di crearsi un piccolo ecosistema tranquillo, placido, no? Quindi piccoli laghetti e poi questi mounds, questi monticelli di frasche e di rametti.
Che di fatto trasformano, modificano il
che
corso
modificano
del fiume,
il
perché
corso
creano
del fiume.
Dei laghi.
Certo, creano dei laghi, e i laghi creano a loro volta l'ambiente adatto per tutta una serie di specie animali, e via via la catena si allunga.
Quindi in realtà ha un ruolo importante,
estremamente importante,
nel definire il corso,
certo,
proprio di questo
e fu
fiume.
Una delle vittime dell'avanzata della colonizzazione, perché In Europa andavano di moda dei cappelli con il pelo molto fine, e questo fu il destino maledetto del castoro, che venne praticamente distrutto per portare le pelli, e soprattutto all'epoca del dominio francese, con le due compagnie del Canada e dell'America, vollero dire la quasi totale distruzione del castoro, proprio per portare le pelli in Europa. E poi naturalmente le pelli, il commercio delle pelli vuole dire il dominio sul territorio, le guerre indiane e via via, altra catena che si sviluppa.
E Mario Maffi, lei l'ha incontrato il castoro?
Il castoro non l'ho incontrato, devo dire, con mio grande rimpianto non l'ho incontrato.
Neanche le dighe si vedevano?
Le dighe si vedono, sì. Le dighe si vedono, sì. E sono molto così commoventi, devo dire. Sì.
È perché c'è un gran lavoro dietro.
C'è un gran lavoro, sì, un gran lavoro.
Insomma, cambiare il corso del Mississippi,
sì,
non è cosa
non
da
è una
poco.
Cosa, ci hanno tentato gli uomini e non sempre gli è andata bene, devo dire.
Io proporrei di ascoltarci un brano di Bob Dylan ispirato al patrimonio folk. È un brano di Dylan da un album in cui lui ha deciso di ritornare al patrimonio folk, a ciò che sono le sue radici, e quindi anche il Minnesota e anche il Mississippi, con il forte impatto, l'impronta indelebile che lascia in chiunque vi sia nato o comunque ha vissuto vicino a questo grande simbolo. E poi sentiremo anche Enzo Gentile, il critico musicale Enzo Gentile, che ci raggiungerà al telefono. Went to the station down in the yard. Sitting on top of the world è più Mississippi di così, non si può. Il blues proposto da Dylan da questo Good As I've Been To You, 28esimo album in studio di Dylan, è composto unicamente da reinterpretazioni di canzoni folk tradizionali e da cover, quindi il patrimonio tradizionale. Il primo album di Dylan a non contenere composizioni originali, e questo era appunto uno dei brani che ci tenevamo a farvi ascoltare, perché davvero hanno il sapore del Mississippi. Mario Maffi, lo ricordo, in studio con noi, esperto di cultura angloamericana e autore del nostro testo di riferimento Mississippi, e al telefono, benvenuto, al critico musicale Enzo Gentile.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno da Milano. Enzo Gentile, già nota firma di innumerevoli testate, ricordo almeno Repubblica, Il Fatto Quotidiano, riviste specializzate varie, Jam, Rolling Stones, insegna storia del pop e del rock all'Università Cattolica di Milano e altre mille attività. E c'era davvero il Mississippi in questo brano di Dylan che abbiamo ascoltato? Come mai, dopo averlo abbandonato a metà dei 60, Bob Dylan si è riappropriato del folk in età adulta eppure di più?
Beh, Bob Dylan è un meraviglioso mistero della natura, e quindi in quasi ormai esattamente in 50 anni di storia ci ha abituato a molte capovolte, molti momenti in cui ha voltato le spalle a se stesso, e basta andare ad ascoltarlo in concerto per capire come il suo passato sia prezioso ma sia anche capace di dimenticarselo in un istante, ribaltando le canzoni, trasformandole, violentandole in alcuni casi. Nella fattispecie questo album è esattamente di 20 anni fa, e Bob Dylan a suo modo celebrava il trentennale della carriera, una carriera che era cominciata proprio attingendo dai grandi maestri del folk e del blues americani. Lui arriva dal nord degli Stati Uniti, ma poi da bravo provinciale si trasferì praticamente subito a New York, e lì in qualche modo il suo patrimonio viene rivisto attraverso la lente della grande città e di quel movimento di trasformazione che la musica folk incontra proprio nei primi anni 60, al Greenwich Village, con una lunga serie di artisti che cominciano a lavorare. La più famosa era Joan Baez, che aveva cominciato da poco, ma poi sono decine i folk singer che lavorano a New York. Dicevo, però, Bob Dylan aveva comunque recuperato le sue radici, era cresciuto ascoltando una musica come questa, anche se poi la parte letteraria che più gli si confà e che più ovviamente e meglio gli sta addosso sviluppa un terreno che non è quello solamente della tradizione, ma è quella poesia, quella forma anche in qualche caso ermetica che conosciamo dagli anni 60 in poi. Ebbene, nel 65 Dylan già recide il suo cordone ombelicale e dimentica questo ruolo da folk singer acustico, da menestrello, da trovatore con la chitarra acustica e l'armonica, e al Festival di Newport si lancia in una temeraria rilettura del suo patrimonio e del suo repertorio in veste elettrica, quindi quella che è praticamente la tana dei tradizionalisti americani, dove il festival appunto gioca sulla tradizione, sul folk e sulle vicende della musica popolare. Dylan volta pagina, E in questo caso passano ancora molti anni e invece capisce, decide che quelle sono le sue origini e vuole rispecchiarsi un po' nelle acque del Mississippi, o meglio in quello che è il blues e la canzone più ruvida, più legata al territorio da cui proviene, che è sicuramente il folk e il blues. E ancora oggi in concerto, nel suo Never Ending Tour, ci sono diversi
perché ogni anno dice che è l'ultimo concerto, lo dice da 40 anni e lei Enzo Gentile, diamoci del tu, sono 700
Proviamoci.
Anni che siamo colleghi, non te ne perdi uno, diciamolo.
No, quest'anno per esempio in Italia ne farà solo uno nel 2012 a Barolo, che peraltro è un luogo molto evocativo per chi ama il vino
e che promette un soggiorno di tutto rispetto.
Sì, e naturalmente non mancherà, perché comunque vedere anche il modo in cui Dylan rivisita se stesso, scavalca allegramente i 70 anni di età e circa 150, forse anche qualcosa di più, concerti l'anno, ognuno diverso dall'altro, devo dire che è un'esperienza per chi fa questo lavoro anche per passione, non solamente per sbarcare il lunario, cioè vedere come uno dei grandi numi della musica di oggi e della cultura, direi in maniera un po' più ampia, rivede se stesso e evita di replicare una stanca formula come fanno tanti suoi colleghi. Quindi 16 luglio Barolo, io ci sarò.
Con la bottiglia. Mario Maffi.
È un po' come il fiume, insomma, no? Che non sta mai fermo, continua a trovare altre strade, o almeno a cercare altre strade.
Enzo Gentile, sei d'accordo?
Sì, su questo vorrei proprio segnalare un piccolo aneddoto. Qualche anno fa io visitai un grande bluesman africano, forse il più grande, scomparso da qualche tempo, Ali Farka Touré, che è un bluesman del Mali che spesso venne accostato per il suo stile, per il suo modus, ai grandi come John Lee Hooker o come Muddy Waters, che vengono entrambi dal Mississippi. E parlando lui raccontò dicendo che in effetti il blues è nato in Africa, poi certo lo hanno divulgato gli americani, e che come ci fu il Mississippi, per loro in Africa c'è il Niger, il grande fiume che attraversa l'Africa e che in qualche modo ha segnato lo sviluppo anche della musica in Africa. E lui disse: abbiamo qualcosa in comune io e quei grandi bluesmen, anch'io sono stato per secoli seduto sul greto del fiume e ho visto passare acqua che era sempre diversa, gente che era sempre diversa, la musica, il suono per me è ancora quello che ho cominciato a conoscere da quando ero bambino.
È bello, Mario Maffi è d'accordo?
Sì, c'è questa testimonianza di Robbie Robertson, no? Diceva da bambini andavamo al fiume perché lì c'era la musica, lì dentro c'era la musica, avevamo bisogno di ascoltarla dal fiume, quindi questo è un po' l'esempio.
Pensiamo anche a una canzone elegiaca di Bruce Springsteen, si chiama The River, e non
certo.
Sarà un caso, anche lui pesca da un grande certo. Mondo che è quello della tradizione americana, che al fiume si richiama sempre comunque anche in tempi più recenti.
Sì.
È vero. Enzo Gentile, quali sono le ragioni per cui il Mississippi ha saputo influire così tanto sulle arti, sui linguaggi, al punto da essere scelto come nome addirittura da un paio di artisti?
Ma in effetti sono anche di più, ed è l'unico stato che offre il proprio nome a diversi altri artisti che si ribattezzano in questa chiave. Il più famoso è un bluesman addirittura nato alla fine dell'Ottocento, che era Mississippi John Hart, ma poi ci sono anche Mississippi Fred McDowell, Mississippi Slim, Mississippi Joe Calicott, e un gruppo invece degli anni 90 più recente si chiama North Mississippi All Stars. E c'è un fascino che evidentemente è superiore a qualsiasi moda e a qualsiasi passare del tempo. Il Mississippi è un paese, cioè uno stato e un fiume che ha attraversato in largo e lungo la musica. Io ho fatto proprio una breve cernita degli artisti che sono nati in Mississippi e che quindi hanno lì conosciuto i primi rudimenti della loro carriera, della loro vita, e si va da coloro che hanno fondato il rock and roll come Elvis Presley, come Bo Diddley, come Ike Turner, Rufus Thomas. Sono proprio le cellule da cui inizia la storia del rock and roll. E per i bluesmen c'è ovviamente solamente l'imbarazzo della scelta, perché Elmore James, Muddy Waters, che addirittura prende il proprio nome dalle acque fangose del Mississippi, quelle che appunto vede per prime da bambino. B.B. King, che anche in questo caso tornerà in Italia nelle prossime giornate. Insomma, c'è veramente una ricchezza preziosa come non nessun altro stato. Dopodiché magari il Mississippi non ha goduto di una parte industriale come invece il Tennessee. Tennessee, tra Nashville e Memphis, ovviamente vede due capitali della musica anche dal punto di vista propriamente industriale, imprenditoriale. Ecco, il Mississippi forse ha dato natali a moltissimi artisti senza poi riuscire a rivendicare anche una dimensione produttiva. Questo è un discorso ovviamente diverso, però questo grande fiume che attraversa da nord a sud e che in qualche modo culla attraverso le sue acque i suoni, le storie, le voci, trovo che sia qualcosa di irripetibile nella storia del pianeta, e dopo un secolo e passa di esperienze, ancora oggi quello è un paese e soprattutto è un fiume che richiama moltissimo l'immaginario dei musicisti, anche di quelli più giovani, che in qualche modo si abbeverano, tra virgolette, naturalmente, alle acque fangose del Mississippi.
Che in alcuni tratti invece è molto limpido, no? In realtà,
sì, alcune parti sono molto limpide, soprattutto a nord, rispetto al Missouri, che è veramente fangoso, anzi la confluenza del fiume tra Missouri e Mississippi è indicativa. Per un lungo tratto le due acque si vedono proprio diverse, no? Quella più fangosa del Missouri e quella più limpida del Mississippi, però andando verso sud diventa tutto molto più fangoso, molto più denso anche.
E molto più blues andando a sud.
E molto più blues, soprattutto poi nel Mississippi Delta, che non è il delta del Mississippi, cioè nella parte terminale, ma che è questo tratto molto particolare tra Memphis e Vicksburg, che è chiamato delta proprio perché per la sua fertilità richiamava un po' il delta del Nilo. Difatti tutti i nomi lì intorno rimandano all'antico Egitto molto spesso. C'è Cartagine, c'è Memphis appunto, c'è poi Hannibal e così via, insomma. Egitto e Tunisia e così via, insomma, ecco.
Enzo Gentile, tu citavi John Hurt, che tra l'altro ha curato anche l'arrangiamento di uno dei brani di Bob Dylan, Frankie and Albert, da questo CD di cui parlavamo, no? In cui lui riprende il suo patrimonio delle radici, delle origini, dicevamo, patrimonio folk del Minnesota.
Sì, tra l'altro credo che non a caso Dylan apra quell'album proprio con il brano che tu citavi di Mississippi John Hurt, cioè è un omaggio ulteriore, perché nella dozzina di brani che comunque compongono l'album ce ne sono magari anche di conosciuti perché vengono dalla tradizione, c'è appunto Sitting on Top of the World, che hanno poi ripreso tanti altri colleghi anche nel campo del rock o del blues elettrico, però quella Frankie and Albert, che è in origine un arrangiamento di Mississippi John Hurt, viene messa proprio in testa al disco. Credo che Dylan non faccia nulla a caso, anzi tutti i suoi dischi, la sua vita è contrassegnata da simboli, da metafore, da segnali, e quindi anche questo credo che non debba passare inosservato. Mississippi John Hurt in testa alla scaletta del suo album.
Senza volerlo, ho chiuso tutti i microfoni, chiedo a Roberto Rossinelli di riaprire il microfono di Mario Maffi, chiedo un aiuto, grazie di esserci. E prima di passare a un'altra icona del Minnesota e di Minneapolis in particolare, che è Prince, allora ascoltiamoci un passaggio almeno di questo Frankie and Albert, che è arrangiato da John Hurt, come ci spiegavi, Enzo.
Frankie was a good girl, everybody knew. paid $100 for Elvis' new studio clothes. He was a man that done it wrong. Elvis said, I'm leaving you, won't be gone for long. Don't wait up for me or worry about me when I'm gone. He went down to the corner saloon, get a bucket of beer. Said to the bartender, has my loving man been here? He's a man, but he's not wrong. Well, I ain't gonna tell you no story. I saw Albert and Al go with a girl named Mally Spine. He's the man, he got you wrong. Frankie went down to 12th Street, look up through the window high. She saw her Albert there, a loving up Mally Spine. He was a man.
E su queste note Mario Maffi guidava per 4.000 chilometri lungo il Mississippi. Enzo Gentile, dicevamo, un'altra icona del Minnesota e di Minneapolis in particolare è naturalmente Prince, che è un po' l'immagine di questa città, l'immagine musicale della città, di cui ha fatto il suo quartier generale musicale con la sua scuderia di artisti, la sua produzione musicale.
Certo, siamo davvero agli antipodi anche del suono, anche se rimaniamo ovviamente nella black music americana. Questo brano di Mississippi John Hart era una classica murder ballad, perché si rifaceva a un episodio di cronaca dove una lei gelosa sparava a un lui fedifrago, ed era storia addirittura di più di un secolo fa. Molto ruvido come suono, selvatico, per nulla costruito, mentre con Prince andiamo al nord estremo degli Stati Uniti, in quella città Minneapolis dove lui è nato e dove tuttora lavora con un grande impegno e dedizione, tanto è vero che da più di 20 anni, credo 25, esistono questi studi, si chiamano Paisley Park, dove Prince registra, produce altri artisti, prova, vive sostanzialmente, visto che della musica ha fatto la sua ragione di esistenza 24 ore su 24. Il Minnesota moderno, diciamo, non ha prodotto moltissimo in tempi recenti quanto a star o a protagonisti, però Prince da solo è più che sufficiente a illuminare una scena, perché è effettivamente una sorta di eroe popolare di quella città. Il fatto stesso che lui abbia scelto, pur potendo trasferirsi in qualsiasi punto del mondo, di conservare le sue radici, le sue abitudini di musicista in Minneapolis, la dice lunga. Molti dei gruppi, dei cantanti singoli che ha comunque scoperto, poi passano in Minneapolis per registrare, e lì nasce proprio come fosse una factory, un vero e proprio laboratorio, la sua musica, che è tra le cose più intriganti e originali uscite dal mix tra rock e musica nera dagli anni 70 in poi. Prince ha ascoltato molta altra musica, ovviamente, prima di lui sono venuti James Brown, per esempio, George Clinton, però Prince è stato colui che meglio di tutti ha saputo illustrare, anche dal vivo, dove è veramente una macchina da spettacolo formidabile, ha saputo illustrare proprio questo passaggio alla modernità di una musica nera con cui si può ballare, ci si può divertire, ma anche lanciare messaggi, appunto, come faceva all'epoca James Brown, I'm black, I'm proud, I say it loud, io sono nero, sono orgoglioso e lo dico,
lo voglio
in maniera
gridare
ad alto volume, esatto.
Enzo Gentile, allora propongo di salutarci su un brano di Prince, potrebbe essere How Come You Don't Call Me Anymore dell'82.
Deve essere.
Per forza. Grazie Enzo Gentile, noi
buona
ti ritroveremo
giornata.
Anche nella prossima puntata, ti aspettiamo.
Va bene, grazie, buona giornata.
Risentirci.
Ciao.
Com'è che non mi chiami più? How come you don't call me anymore? Brano dell'82 di Prince, dicevamo, immagine forte, musicale, non solo cantante, grande musicista di Minneapolis. Mario Maffi, è il momento di introdurre un altro tema fondamentale della prima parte degli Stati Uniti che stiamo percorrendo, dove le tracce, la memoria, la storia dei nativi americani, di quelli che sono stati gli abitanti originari di queste terre, purtroppo ora confinati, come sappiamo, in riserve. Le tracce, dicevamo, sono ancora forti, tangibili, si sentono più che mai, c'è una presenza continua. Nella prima parte, soprattutto nel Minnesota, legata alle sorgenti del Mississippi in questo viaggio che parte proprio da qui lungo le sue sponde.
Sì, è una presenza continua, ma una presenza molto strana e angosciante anche, nel senso che le riserve sono dei luoghi spesso deprimenti, nel senso che si ha l'impressione proprio di una sospensione della vita, di un tentativo di recuperare un passato che è stato completamente distrutto, insomma, quindi di un tentativo di creare un mondo parallelo, no? Per cui le riserve hanno il proprio governo locale, hanno la propria polizia, hanno i propri tribunali, e poi però il resto è l'America, gli Stati Uniti, insomma, c'è una difficoltà molto grossa di coabitazione tra quello che rimane delle culture native e il resto degli Stati Uniti, molto molto intenso e molto violento.
Ecco Mario Maffi, allora ci caliamo sul posto e sì, quindi andiamo a Leech Lake nel Minnesota, dove si sta svolgendo la prima parte del nostro viaggio, quindi secondo reportage realizzato da Gigi Donelli, e sentiamo dove ci ha portato.
Ladies and gentlemen, out of our honor and respect, on behalf of our Eagle staff and our host tribe, the Leech Lake Nation, for those who can't, we're going to be asking you to rise at this time as we take it over to Leech Lake Inner Travel for the first go-around Friday evening. It's Renegade time, boys. Here we go. Sing it loud and sing it loud.
Mississippi, la grande acqua, il fiume d'America alla maniera e nella lingua degli indiani Ojibwe. Fino a tre secoli fa padroni del cuore del continente americano, oggi nord dello stato del Minnesota. Questa è la terra dove nasce il Mississippi, una terra indiana nel centro del continente nordamericano. Per secoli signori di questo territorio, lungo lo spartiacqua del continente, le sette tribù Ojibwe si riuniscono in occasione dei powwow, fiere, feste, riunioni, mercati, ma anche occasioni per affermare pubblicamente la propria identità per un popolo oggi di sole 40.000 persone che più di ogni altra cosa teme e subisce quella che loro stessi definiscono l'invisibilità sociale. Loro non sono nei libri di storia delle elementari, dove anche qui nel nord del Minnesota, mi raccontano, si studia piuttosto Cristoforo Colombo che non i grandi capi Ojibwe. Una volta insomma erano guerrieri, oggi gli indiani Ojibwe combattono una battaglia per non scomparire, una battaglia che si combatte con le armi della lingua, che solo una minoranza dei giovani Ojibwe cresciuti in un sistema scolastico che contempla solo l'inglese è in grado di parlare correttamente. Qui siamo nella riserva indiana di Leech Lake e in questa giornata, nel corso di questo grande powwow, la comunità si riunisce alla maniera tradizionale, che vuol dire danze, canti e gare di tamburi e una sfida tra squadre delle sette tribù per conquistare fino al prossimo powwow il titolo di migliore banda di tamburi Ojibwe.
SSI, SSI, PPI, is really, well, the Ojibwe word would be Mississippi.
M-I-S-S-I-S-S-I-P-P-I. Ecco fatto, nella lingua del popolo Ojibwe, Jibi è il fiume, mentre Missi vuol dire lungo o eccezionalmente lungo. Il nome descrive semplicemente ciò che è il lungo fiume.
2 milioni di indiani in tutti gli Stati Uniti, mentre gli indiani Ojibwe sono solo il 2% della popolazione del Minnesota. I nomi usati per i fiumi, i laghi, persino le città sono spesso indiani, cosa di cui mi spiega il professor Anton Troyer, la maggioranza bianca è del tutto inconsapevole.
Bemidji for this town is really derived from the Ojibwe word Bemidjigamag.
Prendiamo Bemidji, questa città. Il nome deriva dal termine indiano Bemidjigamag, una parola che descrive una caratteristica geografica unica. Letteralmente significa dove il fiume taglia il lago. E questo è esattamente quello che fa il Mississippi, che non attraversa il lago qui alle mie spalle, ma lo taglia in un breve tratto della sua sponda meridionale. Il tutto in una sola parola. Ma ora, se chiedi a chiunque il significato del nome Bemidji, non avrai risposta.
Il professor Anton Troyer è un nativo americano, membro della tribù Ojibwe. Il padre è invece di origini austriache. Mi accoglie nel suo ufficio di direttore del Dipartimento di Studi Indiani alla Bemidji State University nel nord del Minnesota. I numeri sugli indiani, spiega Troyer, dicono anche che mentre sono il 2% della popolazione dello Stato, sono il 20% dei senza fissa dimora e il 17% della popolazione carceraria. I numeri dicono anche che solo il 10% del suo popolo parla la lingua Ojibwe correttamente.
So, right. Essere un Ojibwe oggi non significa parlare la lingua del proprio
right.
popolo.
Right. It's complicated. So, just because you're from Switzerland doesn't mean you speak Romage.
Esatto, d'altra parte non credo necessariamente perché lei arriva dalla Svizzera debba parlare romancio. Voglio dire, la lingua è essenziale, ma non è il solo fattore di definizione dell'identità. L'identità è data dalla natura dei legami instaurati con i luoghi geografici, dalla biologia, dall'esperienza storica della tua gente, dalle esperienze culturali e naturalmente dalla lingua che parli. Quello che stiamo vivendo oggi nel nord del Minnesota è un tempo di profonda trasformazione sociale e questo vale per tutte le popolazioni native del Nord America. La storia recente dei nativi americani è molto frammentata e complessa. Dovete immaginare centinaia di isole indiane, con vicende e sviluppi molto diversi a seconda dei luoghi. Ci sono posti a un'ora e mezza di auto a nord da qui, come nella riserva di L'Alacroix, dove il 100% della popolazione nativa parla la lingua Ojibwe. Ma qui, dalla parte americana del confine, la percentuale di indiani che parla bene la lingua Ojibwe arriva appena al 10%. Tutti cambiamo, e questo vale anche per gli indiani. Mi rendo conto che fuori dalla nostra comunità c'è la tendenza a credere che preservare una vera cultura indiana significhi di fatto congelarne i costumi e i comportamenti. Insomma, io mi rendo conto che a volte gli stranieri ci vorrebbero vedere come gli indiani di Balla coi lupi, che sono vissuti e sono morti 150 anni fa, ma il tempo passa per tutti. Un altro discorso è invece quello su quali cambiamenti siano accettabili e magari positivi, e quali invece non lo sono affatto. Per noi è essenziale mantenere il contatto con la terra, con la foresta, con i nostri costumi agricoli, come la raccolta in autunno del riso selvatico. Alcuni cambiamenti sono così profondi e distruttivi che rischiamo di diventare irriconoscibili agli occhi dei nostri antenati.
I suoni di questo powwow, questo ritrovo, raduno di indiani d'America. Mario Maffi, torneremo a parlarne tra poco, subito dopo il notiziario, per proseguire il nostro viaggio lungo il Mississippi. Questo era il reportage, il secondo di Gigi Donelli, realizzato proprio in Minnesota.